Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Aloha, sono in macchina, in viaggio. Sto andando da un cliente storico molto importante per la mia agenzia IFE a Firenze, quindi a circa un'ora e mezzo di auto da dove vivo io, e ho pensato di fare una puntata podcast su un argomento secondo me chiave, un po' nella mia storia personale, un po' anche nel... per quanto riguarda proprio il modello di business, come si costruiscono modelli di business. Quello che vi racconterò sarà appunto un po' la mia storia, come sono riuscito a costruire un modello di business non capitalista, quindi sostenibile e rigenerativo, e un po' perché non dovreste mai dar retta al marketing. Beh, innanzitutto, cosa è il marketing? Iniziamo subito da quest'ultima domanda. Cosa è il marketing? Che cosa tratta e qual è il suo scopo? Beh, allora, innanzitutto, una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare, questa è una riflessione che faccio sempre con tutti e tutte le mie clienti, che noi siamo esseri umani. Quindi abbiamo, ognuno di noi ha dei desideri, degli obiettivi, delle paure, delle riflessioni, uno stile di vita e così via. Questo cosa significa? Significa che le parole che molto spesso noi diamo hanno un significato che è più limitato, ecco, rispetto a quello che effettivamente sono, effettivamente quello che la realtà esprime. Una di queste parole è proprio la parola marketing. Marketing che cosa riguarda? Innanzitutto riguarda la comunicazione, perché di comunicazione stiamo parlando. C'è chi, quando si parla di marketing, ci sono tante persone che fanno marketing che dicono no, la comunicazione è un'altra cosa. Bene, chi vi dice questo non ha capito che noi prima di tutto siamo esseri umani, siamo dei sistemi complessi, e come dice Paul Vaslavic, uno dei più grandi psicoterapeuti e filosofi e pensatori sistemici, non si può non comunicare. Detto questo, quindi il marketing rientra nella sfera della comunicazione, però ovviamente, come dice il nome stesso, è marketing, no? Cioè l'atto di vendere. Quindi il marketing è una comunicazione che ha lo scopo di vendere. Attenzione a chi vi dice no, il marketing ha lo scopo di creare relazioni, eccetera, eccetera. No, il marketing ha lo scopo di vendere, perché dipende dall'obiettivo dell'azienda, innanzitutto, e siccome il 99,9% delle aziende, ed è un dato abbastanza realistico, ha come obiettivo la vendita, quindi il marketing ha lo scopo di vendere. Detto questo, quindi... il marketing è, lo strumento che nasce all'interno delle aziende, soprattutto grandi aziende multinazionali, che gli permette di vendere i loro prodotti e quindi aumentare i loro profitti. Ovviamente non bisogna nemmeno dare una connotazione troppo negativa alla parola marketing, nel senso che il marketing è comunicazione. Anche quando noi vogliamo convincere un nostro amico a venire a cena a casa nostra, stiamo facendo di fatto del marketing. Non è atto a vendere, ma è una comunicazione che è atta a far compiere un'azione a una persona. E quindi di fatto ha in qualche modo in cuor suo la stessa metodologia del marketing, ma malgrado abbia obiettivi differenti. Quindi ciò che fa il marketing è molto spesso l'obiettivo della comunicazione. Se il nostro obiettivo è quello di vendere, sicuramente il marketing è lo strumento più giusto possibile. Se l'obiettivo è quello di convincere i nostri amici a venire a casa nostra a mangiare, a cena, non c'è una parola che è stata coniata, ma di fatto è comunicazione atta a convincere quella persona a fare quel tipo di azione. Detto questo, perché all'inizio della puntata ho detto non date ascolto al marketing? Più che altro non date ascolto a quello che vi dicono le persone, ma non soltanto le persone, anche gli strateghi come me della crescita, anche le persone a volte esperte o che hanno, dovrebbero avere appunto, esperienza nel loro settore. Questo perché? Perché il problema, insomma, che stiamo vivendo oggi è che tutte, diciamo, le strategie, i corsi di formazione, tutto ciò che voi possiate mai vedere all'interno del mercato che diciamo si occupano di strategie, sono basate su modelli capitalisti, quindi che hanno come obiettivo la vendita. Quindi se voi non avete come obiettivo principale la vendita, state di fatto sbagliando strumento. E qui entra in ballo e in gioco la mia storia. Perché? Perché io nel 2013, mi sembra, o 14, divento presidente di BioApi. BioApi è stata la prima azienda certificata biologica, insieme ad altre quattro nel settore apistico in Italia. Si parla diciamo, è un'azienda nata nel 1980 con una certificazione nei primi anni 90. Quindi la nostra azienda è stata chiamata dal Ministero per redigere la certificazione biologica che allora non esisteva. Questo, che cosa è successo? Nel 2014, quando io entro nell'azienda e divento poi presidente, cioè in realtà ero già entrato in azienda ma divento presidente nel 2014, immediatamente ho in qualche modo uno shock, sia da un punto di vista positivo che da un punto di vista negativo. Il punto di vista positivo perché? Innanzitutto perché io sono e ho capito quello che amo fare attraverso proprio questa esperienza, cioè ho capito che volevo fare l'imprenditore diventando di fatto imprenditore. Quindi il primo shock positivo è stato proprio sotto questo punto di vista, cioè ho capito che volevo fare l'imprenditore e che quella era in qualche modo la mia strada, che mi piaceva tantissimo. Invece, dal punto di vista negativo, è stato uno shock enorme perché mi sono dovuto fin da subito innanzitutto relazionare con un mondo che non conoscevo, quindi tutte le pratiche burocratiche, l'ansia dei controlli e così via, perché ovviamente dovete sapere che in Italia è quasi impossibile essere in regola, proprio perché le leggi sono spesso interpretabili o molto spesso appunto non c'è un vero e proprio percorso che ti permette di metterti in regola e poi a quel punto che avvenga il controllo. Cioè, faccio un esempio, se tu vai all'ASL e gli chiedi come posso costruire un laboratorio che sia certificato dalla ASL, loro ti dicono: noi siamo un ente di controllo, a noi non ci interessa, tu lo fai, noi veniamo a controllare e a quel punto decidiamo. Ma il problema qual è l'obiettivo? L'obiettivo è farmi la multa o l'obiettivo è fare in modo che io abbia un laboratorio sano che non faccia ammalare le persone che mangiano i miei prodotti? E quindi qui entriamo in un ginepraio enorme, quindi tra ciò che, diciamo, il mio cervello, i miei valori, la mia visione desideravano e quello che effettivamente era l'imprenditoria. Piano piano poi ho iniziato anche a relazionarmi con altre persone all'interno del mercato. Diciamo che io caratterialmente sono sempre stata una persona che si è sempre messa in discussione sulle cose. Cioè, la prima cosa che ho sempre fatto non è stata quella di dire sì, no, io sto facendo la cosa giusta, sono gli altri che sbagliano. No, la prima cosa che di solito ho sempre detto nella mia vita, che finalmente ho cambiato, è sempre stata quella del ma cosa sto sbagliando, in cosa effettivamente non vado bene. E quindi quando mi sono relazionato immediatamente con il mercato, diciamo, in questo caso apistico, in generale comunque con l'imprenditoria, mi sono accorto che gli imprenditori e le imprenditrici che avevo accanto nello stesso settore erano molto differenti da me, ma differenti non nella personalità, che quello ci sta assolutamente, ma da un punto di vista proprio valoriale, valoriale ma L'Oreal, di visione, avevamo proprio visioni differenti. E il problema è che questa cosa appunto mi ha messo subito in discussione, cioè subito ho detto, ma forse avendo oltretutto poca esperienza ancora nel campo dell'imprenditoria, avendo appena iniziato, la prima cosa che mi sono detto è, ma forse starò appunto sbagliando qualcosa, come vi ho detto prima. Piano piano però invece mi sono accorto che le strategie che io mettevo in atto comunque funzionavano, cioè che comunque la mia azienda cresceva qualitativamente e quantitativamente, io ho sempre avuto un focus innato per il lungo periodo, quindi la crescita sicuramente qualitativa è sempre stata un po' più, diciamo, il mio focus rispetto a quella quantitativa. Però ci sono stati anni fantastici, cioè anni in cui il nostro blog faceva entrare più di 30.000 visitatori unici ogni mese, in cui aprivamo il settore, diciamo, dei corsi di formazione, anche quelli sono stati i primi in assoluto in Italia. Noi già li facevamo. C'erano persone all'interno dell'azienda che le facevano già dagli anni 80, tra i primi appunto a essere stati formatori e esperti apistici in Italia, e poi abbiamo trasformato la nostra azienda in un'accademia di apicoltura biologica rigenerativa ed è stata la prima in Italia in assoluto di apicoltura biologica, in più anche la prima in assoluto a dare corsi pratici durante proprio la stagione apistica. E quindi ogni cosa fondamentalmente che toccavamo funzionava. Però allo stesso tempo sentivo dentro di me una forte divergenza, cioè sentivo che questo focus comunque delle aziende relative al profitto non era parte della mia vita. Io vengo comunque da una famiglia sicuramente anticapitalista e ha fatto sostenibilità, chi sociale, chi ambientale, da oltre 30 anni. Quindi io comunque sono cresciuto in un ambiente in cui si è sempre fatto e parlato e letto di sostenibilità. Quindi il punto è proprio questo, cioè il punto è stato proprio nel sentire dentro di me una spaccatura, una divergenza tra ciò che era la mia vita, ciò che era il mio modo di fare imprenditoria e ciò che effettivamente volevo che diventasse. Quindi, come vedete, in qualche modo la crisi è sempre fondamentale nella nostra vita, perché la crisi, quando c'è una crisi, è un nuovo che stenta a divenire e che vuole divenire. Quindi, che cosa a un certo punto ho fatto? Cioè, a un certo punto, diciamo, la mia consapevolezza ovviamente è aumentata di quello che stavo facendo. Ho imparato a conoscere i processi, a saperli riconoscere, a capire gli andamenti del mercato. Per fortuna io, in questo senso, è la mia specializzazione, nel senso che io ho una mente non specializzata, una mente che capisce molto bene le interconnessioni e la globalità dei sistemi. E quindi, questo mi ha permesso di comprendere la globalità di quello che stava accadendo. E così fondamentalmente a un certo punto ho compreso che il mio mondo nel quale io mi relazionavo non era troppo stretto per me. E non mi rendevo conto, meglio, diciamo, in qualche modo mi interrogavo molto spesso in maniera anche, come posso dire, ero perplesso, profondamente perplesso del come determinate pratiche potessero venire portata avanti da altri imprenditori e imprenditrici, non solo da un punto di vista, come posso dire, tecniche proprio apistiche, anti-ecologiche, ma proprio anche da un punto di vista imprenditoriale. Cioè io ero molto diverso dal mio modo di fare imprenditoria, non c'era veramente nessuno, e non essendoci nessuno che faceva quel modo di fare imprenditoria, non lo dico veramente con arroganza, cioè lo dico perché io stesso mi sono messo in discussione, cioè ci ho pianto su queste cose. E quindi se tu cominci a vedere che sei l'unico che sta facendo una cosa, cominci anche a pensare che forse la persona sbagliata sei tu. Però a un certo punto, non so cosa mi è scattato nella mente, mi sono detto, no, aspetta Lorenzo, viviamo in linea, cioè inizia a vivere in linea con ciò che tu credi sia giusto per te. Quindi, in poche parole, a un certo punto ho detto, ok, questo è il mio modo adesso di fare imprenditoria, cioè quello che ho fatto fino ad oggi. Io non credo in questo modo di fare imprenditoria, non fa parte del mio modo di essere, non fa parte del mio modo di esistere. E quindi che cosa ho fatto? E quindi ho iniziato a fondamentalmente a credere maggiormente nel mio modo di essere, nella mia identità. E in questa mia identità ho quindi, diciamo, ho iniziato a comportarmi come secondo me era giusto comportarsi. E questo ha fatto la vera differenza. Cioè, in poche parole, a un certo punto, nel 2014, mi sembra, quindi quando proprio abbiamo aperto Bioapi, io mi sono unito ad altri soci che venivano da aziende appunto differenti. E a un certo punto, unendoci, che cosa ho fatto? Per fare in modo di unirci, ho creato, ma voi dovete anche capire e contestualizzare il periodo, io non avevo nessuna conoscenza di business rigenerativo sostenibile, assolutamente. Cioè, ero un ragazzino, avevo 19 anni, sbarbatello, che non sapeva né leggere né scrivere, tra virgolette. Cioè, non avevo nessuna esperienza di business, se non da 2 o 3 anni, diciamo, in altri business. E così via, che cosa è successo? Che ho creato diciamo, una sorta di, non so come dire, una presentazione era, una presentazione tipo, diciamo, di PowerPoint, però era una presentazione che mi serviva per spiegare agli altri soci che cosa. Lì, in poche parole, creai il mio primo vero business plan, senza sapere esattamente che cosa fosse, ma con un approccio talmente rigenerativo e sostenibile che ancora oggi, quando lo vedo, ne rimango affascinato del me stesso di 15-17 anni fa, molto più di quanto effettivamente oggi faccia su alcune cose. E quindi cosa feci? Creai l'azienda dei miei sogni, cioè immaginai in questo, diciamo, in questa rappresentazione visiva che la mia azienda avesse da qui, diciamo, che arrivasse da qui ai prossimi 50-100 anni. Quindi creai fondamentalmente l'azienda che io avevo sempre sognato su carta, proprio minuziosamente, nei piccoli dettagli, proprio esattamente come io la desideravo. E questa è stata una genialità enorme in quel momento, non solo perché mi ha focalizzato verso fondamentalmente ciò che desideravo e non ciò che era il profitto, il mero profitto di cui non trovavo soddisfazione, ma è stata una guida dei prossimi anni enorme. Cioè, io ogni volta che avevo dei dubbi prendevo il mio briefing e costruivo fondamentalmente e andavo a vedere se effettivamente ciò che stavo costruendo era in linea con quello che io avrei voluto essere. Guardate che questo è esattamente il processo che si fa, che faccio ancora oggi, dopo ovviamente essere passato poi da altre strade di progettazione, eccetera, eccetera, ma lo feci in maniera totalmente istintiva. E quello fu ciò che mi salvò davvero, perché in quel momento compresi che non solo potevo iniziare a vivere di ciò che amavo fare, ma che potevo farlo in linea con i miei stessi valori. Perché guardate, attenzione, spesso noi abbiamo l'illusione che basta fare ciò che amiamo fare per essere tranquilli nella propria vita, ma non è così. Uno, perché comunque ciò che amiamo fare, inteso come lavoro, è una piccola parte della nostra vita. In secondo luogo è perché non basta fare ciò che amiamo. Cioè, se Lorenzo fa il consulente del business rigenerativo, a Lorenzo non basta questo. Lorenzo lo deve fare con le persone giuste, deve avere l'ambiente ideale in cui cresce. Quindi ci sono tanti altri fattori che entrano, non basta fare ciò che amiamo. Detto ciò, questa è stata la genialità perché? Perché nel tempo questa situazione, il fatto del perseguire questo mio sogno, mi ha portato a testare questo mio sogno, cioè a dire, ma effettivamente questo mio sogno vale la pena di essere seguito da un punto di vista finanziario? Perché da un punto di vista valoriale già sentivo che c'era della positività, cioè sentivo che faceva per me questo modo di essere. E quindi, risuonando alla stessa vibrazione, non potevo che stare meglio rispetto a come stavo prima. Però il mio dubbio grande era dal punto di vista finanziario, e guardate che comunque avviare un business, un'attività senza sapere dove andrai a finire perché nessuno ci è mai passato prima. Cioè, ripeto, vivere delle proprie passioni, tante persone l'hanno fatto, ma quante le hanno fatto veramente seguendo per filo e per segno i propri valori, scegliendo le persone giuste, eliminando quelle che, diciamo, escludendo più che altro quelle che non erano allineate? Chi è che lo ha mai fatto? Sono pochissime persone, pochissime. Perché? Perché il nostro modello economico ci dice tutt'altro. Oltretutto, tutte le strategie che noi abbiamo creato fino adesso come umanità sono costruite sul capitalismo, quindi sull'obiettivo massimo profitto il più velocemente di tempo possibile. Ma il mio obiettivo non era più quello. Il mio obiettivo era vivere il più a lungo possibile con ciò che amo fare, con le persone con le quali sto bene, con le quali mi relaziono in maniera sana, equilibrata, sia internamente che esternamente all'azienda. Detto ciò, quindi, quella è stata la vera differenza. A un certo punto credere che gli altri stessero sbagliando e che io stesso stessi facendo la cosa giusta. E quindi fondamentalmente non ovviamente arrogandomi comunque in qualche modo dando, diciamo, facendolo con presunzione, non so come dire, cioè non è che io dissi no, il mio modo è giusto, no, semplicemente ho creduto in quel modo lì, quindi ho iniziato a testarlo. Mentre prima davo per scontato che quello degli altri fosse giusto e quindi seguivo quello che facevano gli altri, facevo corsi che dicevano gli altri e così via. Quindi ero anche formato, molto ben formato nell'ambito capitalista. Anche perché poi io ho sempre fatto corsi con i migliori, sempre in Italia o al mondo. Cioè io se dovevo fare un corso, ho sempre fatto corsi dove ci ho speso migliaia e migliaia di euro, perché volevo essere comunque il migliore in quella cosa lì, ma non migliore degli altri. Volevo essere bravo, volevo capire le cose e quindi volevo farlo con le persone che le avevano capite a loro volta. Detto ciò, quindi quello che ha fatto la differenza è stato questo. E questo crederci in quel momento lì, questo è andare, diciamo, divergere da quello che gli altri pensavano, mi ha permesso di testare il mio modo di essere. E oggi, se sono arrivato a creare il Mycelium Method, che è il mio metodo di crescita di business rigenerativo sostenibile, che ormai è testato in quasi 20 anni di imprenditoria attiva, quindi di testing attivo, non di libri letti. E basta, sì, l'ho letti tanti libri, ma soprattutto su base esperienziale, quindi ho potuto testare i miei valori e che effettivamente avevano una risonanza nella realtà. Ed è questa la vera differenza, cioè il 99% delle aziende sostenibili prende modelli di business capitalisti e ottimizza le risorse e le energie di quei modelli, ma rimangono capitalisti. Invece, quello che ho voluto fare io è stata una cosa completamente diversa. Eliminare come obiettivo il profitto. Renderlo un suddito, renderlo un servo della costruzione di una visione, che è la mia visione, il mio modo di essere, il mondo che io ho sempre sognato e che vedo qui davanti a me, davanti ai miei occhi. Ecco perché è pericoloso oggi prendere informazioni dal marketing, se non da rare persone. Una di queste, per esempio, è Seth Godin. Seth Godin credo che sia uno dei più grandi marketers al mondo, con il quale ho anch'io studiato, il quale ho preso ispirazione, ma è una delle persone che più di tutte fa sostenibilità senza sapere nulla di sostenibilità. È incredibile, se leggete le Seth Godin è veramente qualcosa di straordinario, una persona incredibile nel suo settore e in quello, diciamo, che è riuscito a creare. Quindi non tutto il marketing ovviamente da buttare, ma è da buttare il marketing come pensiero. Cioè, se io ho cambiato obiettivo e lo scopo della mia azienda non era più vendere, ciò significa che lo strumento che è atto a vendere non va più bene. Se il mio scopo cambia, cambia anche il mio comportamento. Cioè, se lo scopo della mia azienda non è più vendere, ma è costruire una visione, la vendita mi permette di costruire quella visione, vuol dire che il mio scopo è costruire quella visione. E costruirla con chi? Con persone che riescono a comprendere quella visione. E quindi il mio strumento deve cambiare, deve essere uno strumento atto a relazionarmi, a creare relazioni, non a vendere, a costruire relazioni durature. La vendita è una conseguenza di questo rapporto di fiducia che io creo con queste persone. Guardate che sembrerà una banalità, ma cambia tutto il paradigma. cambia tutto l'approccio, tutta la struttura di quello che stiamo creando. Quindi, per concludere il pensiero, è fondamentale credere in ciò che siamo. Perché noi siamo, ognuna di noi, siamo una strategia di sopravvivenza della natura. Prima di tutto lo siamo come specie, cioè la specie umana è una strategia di sopravvivenza della natura. Ogni persona all'interno della specie umana è una strategia di sopravvivenza della natura, ha delle caratteristiche fisiche caratteriali e delle esperienze ambientali che la rendono unica ed irripetibile. Guardate, quando dico unica e irripetibile, intendo proprio unica e irripetibile. Unica nell'universo, non c'è nessun altro che il vostro codice genetico, le vostre esperienze. Quindi, quando voi andate a creare un business che è allineato con la vostra identità, diciamo, genetica, chiamiamola così, voi state creando qualcosa di unico. Tradotto, nessuno è più bravo di te a fare te. Quindi perché copi le strategie di qualcun altro? Perché ti ispiri a qualcun altro o rubi strategie di altre persone? Voi non vi rendete neanche conto di quante persone lo facciano. Non sapete di quante persone, per esempio, mi seguono costantemente su Instagram, pur non comprando mai una mia consulenza, ma piuttosto cercano di copiare quello che io faccio. Ovviamente non riuscendoci, perché uno, state copiando me, la mia identità, che è la mia, è unica e irripetibile, come ho detto. Seconda cosa, è frutto di anni e anni di esperienza, cioè di prove, fallimenti, testing. È totalmente inefficace come percorso. Invece è molto più proficuo puntare sulla vostra identità, sul vostro modo di essere, perché non esiste un modo giusto di costruire impresa. Esistono dei metodi. Il metodo che io ho creato è un metodo adattivo, infatti, è un metodo che permette a chiunque, in base alla propria identità, di costruire una propria identità, ma legata al business. Perché tiene conto della loro identità, della vostra identità. Quindi bisogna stare molto attenti ad dare retta al marketing, perché il marketing basa le sue strategie e lo dà per scontato, e questa è la cosa grave, ma lo dà per scontato perché non siamo in grado di creare modelli di business alternativi al capitalismo, questa è la vera tragedia. Dà per scontato l'obiettivo profitto. Quindi quando voi chiedete o fate una consulenza con un'altra persona rispetto a me, quella persona dà per scontato che il vostro obiettivo sia il profitto, ma non lo dà per scontato nel senso che ci ragiona e ci pensa, non è che dice, ah ok, Luca ha come obiettivo il profitto, allora costruiamo questo tipo di strategie. No, perché farsi questa domanda già aprirebbe la sua mente, perché già dice, ok, ma quindi esistono modelli alternativi rispetto a quelli che mi hanno insegnato all'università? Ecco qual è il punto. La mia fortuna è stata proprio quella di non aver fatto l'università, di non aver fatto un modello preconfezionato dove il capitalismo può mettere le mani, le radici, dove può insegnarmi un modo preconfezionato di fare business. Ecco qual è stata la mia fortuna. È stata quella del non essere in qualche modo già preparato da altre persone, formatori, eccetera, eccetera, al capitalismo. Sì, ho fatto dei corsi di formazione, ho fatto anche con i più bravi al mondo, però erano sempre dei corsi di formazione che sceglievo io, non era dentro un percorso rigido di crescita. E questo è l'errore, che quando uno va all'università, va o in una qualsiasi scuola, pensa che quello che ti stanno dicendo sono delle verità assolute. Invece sono innanzitutto relative e seconda cosa, che sono state costruite spesso da persone che non hanno nessuna esperienza nel campo del business. Cioè che a loro volta comunicano e condividono strategie lette sui libri e anche se le hanno provate, testate, le hanno testate sempre su un modello capitalista di fare business. Ecco perché è fondamentale credere nella nostra biodiversità. Perché noi siamo, e lo ripeterò sempre, una delle più grandi strategie della natura. Noi siamo biodiversità ed è perché noi siamo natura.